Bentornati a Quattro Terzi, il vostro salotto del cinema. Ciao Andre.
Ciao Ares.
Oggi parliamo di blocco dello spettatore, cioè esiste tantissimo il blocco del lettore, vediamo se esiste il blocco dello spettatore, se ci sono dei rimedi, se non ci sono dei rimedi, cosa fare, cosa non fare. E quindi noi siamo pronti, siamo comodi e possiamo cominciare. Eccoci. Allora, facciamo subito questa enorme premessa. Ci sono due schieramenti, perché io vivo ogni 2 mesi più o meno il blocco dello spettatore. Tu?
Mai. Non averlo mai vissuto, dello spettatore. Lettore ha voglia.
Sì, il lettore ci sta, perché partiamo subito da questo. Il lettore sei molto attivo. Spettatore si vive un po' passivo. Sei un po' passivo, cioè non devi leggere, non devi attivare tanto quanto mentre leggi.
Quello che magari la fatica, no? Che c'è a volte, magari quando ti metti a leggere in base all'orario, alla stanchezza della giornata, magari sono ancora un po' come meno, che sono rimasto al libro, cartaceo. Io gli ebook non andiamo troppo d'accordo, non perché non mi piaccia l'idea, però mi piace l'avere qualcosa di concreto in mano, l'oggetto materiale.
Il mattone polacco.
Sì, no, ma in generale molto sono giovane. Molto da collezione, no? Quindi mi piace avere l'oggetto anche, no? Ma come, cioè, compro DVD, Blu-ray, sì. 4K, anche se c'è lo streaming. Però, vabbè, togli che alcuni film non ci vanno, quindi se non compro il fisico non lo posso vedere. Però, beh, sono abituato in questo modo. Però lì ci sta che sonnolenza o altro, una riga qua e là, poi inizi a leggere 1000 volte la stessa riga, quello che capita sempre, quando poi tipo, non l'ho già letta questa, vabbè, riparto indietro che non mi ricordo. Quindi leggi la stessa pagina per giorni e giorni, dici, ok, sono bloccato. Tipo sì. Ora sono fermo con la trilogia della Re X,
okay.
Che è la trilogia di questo tratto, il 1, cioè la prima parte, Annihilation. Il film quello appunto di
Alex Garland.
Di Alex Garland su Netflix e sono bloccato.
Sì, però hai già visto il film. Quindi...
Però volevo scoprire il dopo, no? Perché solamente il primo della trilogia. Sono fermo lì. È lì sul comodino. Da tipo un mese e mezzo, due ormai. Anche di più forse.
E non ti capita di avere un film fermo lì, magari iniziato i primi 10-15 minuti e poi è lì fermo, non sul comodino. Però
se capita solamente perché magari io ho iniziato a vedere il film e c'è un inconveniente, un imprevisto del devo uscire. Mi dicono guarda, dobbiamo andare. Ah, ok.
Quindi forza maggiore.
Sì, è raro che magari le serie TV, ecco.
Ok.
Forse sì. Sulle serie TV già, ma perché sono più particolare io come fruitore di serie, no? Sono più proveniente verso il film, il lungometraggio e le serie faccio più fatica anche per appunto il tempo che comportano a vederlo. Tipo una che ce l'ho bloccata da un bel po' in realtà, The Crown.
Ok, sì.
Bellissima, però è un po' pesante come ritmo, no?
Anche
fatichi
come durata
un po', secondo
dell'episodio.
Me entrare troppo, per quanto poi ti prende anche a livello attoriale, bravissimi tutti quanti, esteticamente parlando, no? La scenografia, tutto quanto è ricostruito al millimetro, però lì un po' di blocco c'è e... Per il finale di Peaky Blinders, in realtà.
Ok.
Io anche, mi sembra l'ultima stagione, mi manca ancora. Una e mezza, non mi ricordo. Anche lì sono... sicuro sono arrivato... Anya Taylor-Joy l'ho vista arrivare.
Sì,
è
sì,
quello
sì.
Ok. E non so, mi ricordo se è la terza, quarta stagione.
Io l'ho visto un po' di tempo fa, però sì. Forse sì, ma... fine terza, comunque quarta c'è cioè sicuramente.
È poco dopo allora. Quindi mi manca una o due stagioni, sì. Proprio perché sono così con le serie. Quindi rimane lì.
Quindi hai il blocco dello spettatore seriale.
Sì. Sì, sono un po' però fuori tempo in realtà di queste cose. Tutti guardano serie e io no.
No, ma soprattutto, cioè sono serie lunghe quelle che hai citato. Cioè The Crown, Peaky Blinders, sono serie comunque che hanno 5, 6, 7 stagioni a seconda delle parti, come le vogliamo considerare, con magari una decina di episodi, durano un'oretta l'uno, quindi... Parliamo comunque di un monte ore che sono 10 ore.
Avere
sono
10 film alla fine.
Sì.
A serie. Cioè, anzi, serie a stagione diventa un bel pacchetto.
Sì, guarda, io quando ho il blocco mi guardo le miniserie. Mm. Cioè le miniserie con magari possibilmente anche mezz'ora di puntata e non un'ora. L'ora di puntata la patisco parecchio. Mi dà proprio senso di... Non buttare via il tempo, però per 40 minuti in più potevo vedermi un film. E allora cos'è che mi deve far scegliere una serie piuttosto che un film? E quindi io guardo solo serie tra virgolette grosse, con grosse intendo le più gettonate, quelle di cui si parla di più, e neanche tutte, cioè tipo Lost io non l'ho mai vista, perché ho visto il primo episodio e ho detto magari molto bello, lo trovo tanto invecchiato e quindi non sono riuscito ad andare avanti. Stessa cosa per, cioè non stessa cosa che ho trovato invecchiato, però non sono riuscito ad andare avanti con Breaking Bad.
No, stavo per nominartelo come cosa.
Ho visto i primi due episodi e ho detto cavolo, non mi prende, e allora ce l'ho ancora lì perché serve un monte ore cospicuo per poter andare avanti. Quindi quando sono in blocco mi guardo tipo l'ultimo blocco, ho visto questa serie su Disney Plus con protagonista Zoe Kravitz, che è High Fidelity, quindi Alta Fedeltà, che è tutta mezza amorosa, mezza esistenziale. In genere vado su quel filone quando ho il blocco dello spettatore. E sono 8-10 episodi, mi pare 8, forse da mezz'oretta l'uno, dove c'è lei che ha necessità di ritrovare se stessa attraverso le relazioni passate. Quindi ti fa questo topic di 5 relazioni passate, è molto divertente nel suo essere comunque molto attuale, molto vero. E poi c'è lei che è un personaggio che è la proprietaria di un negozio di dischi vinili. Quindi sì. A New York, sì. Quindi è molto stiloso anche proprio come...
Lei è brava.
Lei mi piace veramente tantissimo.
Mi è piaciuta moltissimo in The Batman, sinceramente. Sì. Come Catwoman, ovvio, non riesco ancora a mettere a livello, perché quando i paragoni sono brutti da fare sempre, però Michelle Pfeiffer rimane Catwoman, e anche Anne Hathaway, secondo me, sì. Il terzo di Nolan, molto sottovalutato il suo personaggio, che invece ha un bel crescendo, e insomma, sì. Cioè, quando arriva sullo schermo la percepisci, dai, poi beh, una signora attrice, cioè,
sì, cattura
non è
molto
lo,
l'azione.
Non è che l'uomo è dire Anne Hathaway tra le top della sua generazione, cioè Les Misérables, basta per dire, 10 minuti, canta, Oscar.
Che è incredibile, ma anche Anne Hathaway invecchia, cioè che se per...
Non sembra,
per 30 anni è rimasta
anni,
la
stessa. Mi sembra.
Lei ha 40 anni?
Sembra di sì.
Sai che forse credo...
Qualcosa in più?
Addirittura di più, perché la prima volta in cui ho detto, attenzione, cioè dà segni anche lei... è stato quando Sorrentino ha diretto lo spot pubblicitario per Bulgari insieme a Zendaya, cioè con Anne Hathaway e Zendaya, e allora lì mettendole a paragone che ce l'hai proprio davanti, lei è anche truccata o un po' di meno, comunque meno pesantemente, e quindi hai paragone lì della giovinezza di Zendaya e Anne Hathaway, hai detto cavolo,
un minimo sì,
anche lei, come DiCaprio quando ci siamo accorti che anche lui è invecchiato a un certo punto,
lui un po' più in maniera più secca e brutale, sì. Secondo me sì. Brad Pitt no. Brad Pitt è diventato Benjamin Button, secondo me, davvero. È pazzesco, lui è
grazie al caffè DeLonghi, che
ma
è lui.
Non so, è inspiegabile quell'uomo, è inspiegabile fisicamente proprio, non puoi
non puoi far così. Sì, è una roba incredibile. Io però che vivo questo blocco, ti chiedo qual è la magia, cosa fai? Cioè, tu ti metti lì a guardare un film?
Sì, guardo. Ma allora, sono appunto vorace di film. Il punto è quello. Volendo parlarne, scriverne, condividerne, no? Anche se c'è la giornata che dico sono stanco, voglio comunque sempre trovare il tempo per vedere almeno quel film, se possibile quasi anche quel film al giorno in realtà.
Okay.
Ma perché, volendo parlare proprio di cinema, e quindi anche per quello un discorso dove metto un po' da parte la serialità, no? La serie TV,
sì.
Perché voglio parlare soprattutto del cinema, di quel tipo di arte in sé, quindi del grande schermo, e quindi recuperare anche tante cose del passato. Quindi c'è un po' questo inseguimento personale, no? Non legato da... diciamo una FOMO del no, devo per forza vedere quello per essere o cinefilo o altro. No, perché voglio capire, no? Quindi fammi il revoccione incredibile tutti quanti i film appunto anni 20, 30 o 40, dove fatico, perché ammetto che fatico ovviamente a vederle. Tante cose anche se uno poi finisce dice capolavoro, perché sto seminale nell'arte e tutto, dice che gran film, però... un pochino ci arrivi un po' zoppicante verso la fine. No, è normale, in base al prodotto, al contenuto che è, siamo talmente non abituati a un certo tipo di narrazione oggi, agli effetti speciali visivi di oggi, è normale che a volte, ecco, la sospensione dell'incredulità è molto più complessa e complicata in certi film, a meno che non sia davanti a dei grandi nomi, grandi autori, che riuscivano a camuffare, no? Forse l'abbiamo già detto, ne abbiamo già parlato, però rivedere anche al cinema Quarto Potere, ti rendi conto, nonostante lo vedi che è un film figlio dei suoi anni, però allo stesso tempo dici no, perché comunque per essere uscito in quel tempo, in quel periodo, visto oggi, dici però rende ancora tanto, non solo come tematica, non solo il messaggio, ma anche per guizzi, per scelte e così tanti altri di quel filone. Quindi è un po' una mia autoimposizione quella di guardare comunque film, anche se a volte magari quello stop può servire, anche perché il problema questo è un po' più allargando, no, il discorso, che allo stesso tempo abbiamo un po' questa necessità di guardare perché bisogna farlo, no? Anche solo per parlarne, scriverne, appunto, devi guardare tutto quello che esce di nuovo. Quindi non ne manco il tempo ormai di assimilare quello che vedi. Tipo, ho visto recentemente, no? Challengers al cinema. Sì. Ammetto che è un film che secondo me ha bisogno di un pochino in più per stare lì, no? Sia per capire, ma l'ho apprezzato o non l'ho apprezzato? Perché secondo me il finale, no? Ti lascia un po' così, fermo, in stasi del, ok, a parte l'esperienza visiva, perché Guadagnino davvero è un maestro e l'ha dimostrato, poi a livello registico puoi dire tutto, ma che non debba essere un insegnante del mestiere, no, solo la fine, gli ultimi 20 minuti di partita, si può dire che c'è una partita, cioè si sa,
sì,
sono qualcosa di pazzesco, cioè nella semplicità magari, poi in realtà per molti che hanno visto registi di qua, di su, di giù, però lo stile proprio suo, personale, dici wow. Però ha bisogno di quel tempo per restare. E tanti film sono così, secondo me, no? Anche Civil War, che a me è piaciuto tantissimo davvero come film, anche per quanto è crudo, nel non mostrare, no? La zona di interesse, tanti altri. Avrebbero bisogno invece di un blocco forzato, del guardo e per una settimana magari non guardo nulla. Se posso magari rivedo quello.
Mm-hmm.
Che è una cosa che si è un po' persa invece, no? Il riguardare. Abbiamo tanto quella rincorsa a parlare del film appena lo vediamo, che però siamo ancora freschi, no? O caldi, dipende come vuoi metterla la frase, no? Però caldi dalla visione, quindi siamo ancora troppo vicini a quello che ne abbiamo visto, non avevo avuto il tempo manco di ragionare, di pensare, di rivederlo per cogliere quel qualcosa, no? Io spesso vado a rivedere che certi film, perché voglio al cinema, no? Mi dicono sei folle, no? Cioè, gente che magari al blocco io a vedere 3-4 volte di un parte 2, perché sì,
immaginavo.
Però, vabbè, ma come ogni volta che danno la re-release magari di un film vecchio, andarlo a rivedere, perché? Perché quando poi lo rivedi ti rendi conto di qualcosa, no? Okay. Quindi anche solo di un, per tornare lì, viene in mente il discorso del bianco e nero, no? La scena in bianco e nero la prima volta l'ho visto, ho detto bellissimo, però ammetto che a fine visione magari ero talmente esaltato, in estasi totale di quello che stavo guardando, mi ero perso il perché però. Okay. Perché non ci stavo pensando, cioè mi sono proprio fumato la cosa del, cioè la luna, che o il sole che è nero, e quindi il mondo fuori per il sole nero è bianco e nero. Cioè è logico, è motivato, non è solo un, vabbè, a fare il figo,
il fenomeno,
no? Quindi dentro a colori, appena escono fuori nell'arena, bianco e nero. Alla seconda visione, che era un po' più attento, proprio assorbire tutto quanto in toto e non solo un wow, molto da bimbo, mettiamola così, da fanboy, gli ho detto ok, probabilmente se non fossi andato a rivederlo, se non lo rivedessi ancora, quello e tante altre cose le perderei. Quindi anche per quello mi forzo anche a non averlo, quel blocco, anche se, secondo me, il blocco giusto sarebbe invece quello appunto di analizzare singolarmente un film per un tot.
Per farlo sedimentare.
Perché ne abbiamo veramente tanto bisogno, perché parliamo di tanti argomenti, tanti prodotti, anche di serie. Serie ne escono talmente tante che è impossibile stare al passo, no? A parte di miniserie, io guardo poco, recentemente ho visto Baby Reindeer, no?
Sì.
La serie che è stato un po' un evento nell'ultimo
mese
e mezzo,
parecchio.
Un tormentone per la tematica che tratta e tutto. E quella è una serie che secondo me ha bisogno, che quando finisci, sia che tu possa, diciamo, patire la visione o no, però ci devi ragionare. O un altro prodotto che recentemente abbiamo visto con la comunità con cui, appunto, che frequento, no? Sound of Freedom, il film con Jim Caviezel, il Gesù della passione. E questo film che ha fatto un successone in America, ha fatto tipo 200 milioni di incasso su 15 di budget.
Cavolo!
È una roba mai vista, che è stato tipo in Italia quando è uscito, ha fatto un primo giorno al secondo posto in classifica, in America è rimasto al top per un tot, che parla di questo uomo che, tratto da una storia vera, è riuscito ad affrontare il problema del traffico umano di bambini.
Ah,
no?
Ok.
E quindi una storia molto tosta.
In America?
Tra America, Messico, Colombia. Okay. Lui è americano, appunto. E ha una storia forte, anche se non mostra. Poi meno male, appunto, quello hanno evitato, ti fanno capire, percepire certe cose, quindi non mostrano certe mm-hmm. violenze che si fanno comprendere, purtroppo, anche perché ci sono dei dati dietro, c'è stata un'introduzione prima del film dove dicono quanti sono anche in Italia, no? I bambini magari che scompaiono, 14.000 all'anno, di cui in realtà sono 3-4.000 italiani, proprio nati in Italia, gli altri sono quindi magari arrivati in Italia, sono quindi comunque 13.000, totale 17.000, sono tanti all'anno e noi non ce ne rendiamo conto, no? Però finché, al di là del valore, no? Come prodotto filmico, ha una sua importanza come tema. Quindi ha bisogno però di un tema per ragionare. Così come tanti che abbiamo nominato ora, e non per forza devono essere film un po' più pesantoni, no? Quindi una zona di interesse, Civil War, per stare su cose uscite nell'ultimo anno,
sì,
no?
Sì, sì.
Ma anche c'è ancora domani stesso, finire il film e dire ok, torno a casa e mi guardo i Cesaroni, con tutto rispetto per i Cesaroni, penso che i bicchieri sono da ieri, va benissimo. Tanto la Mastro Nardi sta crescendo tantissimo a livello sì. attoriale,
visto
molto
che...
apprezzata.
Vabbè, ha lavorato
occhio,
con Cage.
Basta, sai, ormai... no, però veramente, anche all'estero...
Piace.
Piace molto, anche per un inglese. È molto bravo.
Ah, è vero,
secondo me
ha una bella pronuncia.
Ottima pronuncia. Lasciando i Cesaroni, però appunto tornare a casa a vedere Cesaroni o un qualcosa di così ci sta per stemperare magari, mm-hmm. però a questo tempo ti perdi quel tempo di cui necessita un film, di sedimentare appunto, quindi sì. giustifico ed è giusto secondo me quel blocco del magari, okay. prima di rivederlo sto fermo un attimo, metabolizzo, cerco di capire che cosa ha voluto comunicare il regista, anche il produttore dietro tante volte, e magari anche rifarmi i film in testa, no? Scena per scena per capire il ah, ma quello l'ha messo perché...
Per ricollegare i punti. Guarda, concordo in pieno sul far sedimentare, perché io tra una serie e l'altra, quindi l'ultimo che ho visto è questa High Fidelity, prima, un mesetto prima, magari un mese, no, però un tre settimane abbondante, avevo visto questa miniserie, sempre documentario, basata su un podcast di Pablo Trincia, che è Veleno, che mi è venuto in mente perché hai parlato dell'argomento di questo film americano. È un argomento molto simile, se vogliamo, perché i soggetti toccati sono gli stessi, e è un documentario su una vicenda reale successa in Italia 20-25 anni fa, e su cui c'è molto dubbio, cioè l'operazione che è stata fatta col podcast è stata gettare dubbio su una situazione già complicata, e quindi ho avuto necessità di pensarci e di far sedimentare, non tanto per il fatto che ha quell'inquadratura, ma proprio essendo una cosa reale accaduta nei dintorni di Modena negli anni in cui io nascevo, e toccava bambini che erano, tra virgolette, miei coetanei, è una cosa che mi ha fatto mega riflettere. A tutt'oggi ogni tanto, magari, quando sei nei momenti preso tra te, che ne so, sei sotto la doccia, ti stai lavando i denti, stai andando a dormire, quindi sei assorto nei tuoi pensieri, ogni tanto il pensiero ci va, dico, cavolo, cioè, che cosa tremenda è accaduta a prescindere da dove la bussola della verità vuole girarsi. E quindi è uno di quei casi per cui dici ok, cioè, ora non guardo niente, e infatti poi dopo tre settimane ho visto questa serie con Zoe Kravitz che non c'entra assolutamente niente, è una cosa frivola, se vogliamo definire i problemi esistenziali frivoli in confronto a certe cattiverie del mondo, e quindi ho avuto bisogno di sedimentare. Nel mezzo non ho guardato molti film, forse uno o due, con il mio uomo da blocco filmico, ovvero Mark Wahlberg, che si alterna molto con Jason Statham. Perché io quando vado in blocco, cioè giustamente prima di iniziare la puntata mi chiedevi ma tu con blocco cosa intendi? Cioè non guardi film o non guardi un certo tipo di film? Perché io non guardo un certo tipo di film, però guardo sempre qualcosa. Okay. non mi vado a vedere, magari se sono in blocco Tarkovsky, non mi vado a vedere un qualcosa che magari è un po' più istituzionalizzato, però un po' più light, quindi può essere un Romer, mm-hmm. ok? Parlando sempre magari di film degli anni 80, così 90, e quindi anche vado a vedermi in genere film molto recenti che so che non sono pesanti. Magari non sono neanche fatti male, però so che sono film che non rintracciano minimamente il mio gusto. Mm. Forse qua ti potrei far male, un film da blocco per me è Pacific Rim di Guillermo del Toro.
A me piace.
A me non è piaciuto per niente. Lo sai, per quello.
È Guillermo, può fare quello che vuole.
Però è un film dove...
Secondo posso capire che non è suo.
Infatti non l'ho voluto vedere. Cioè, me lo tengo per il prossimo blocco.
Vabbè, va lì... C'è Pacific Rim, di capire che c'è un po' questo derivazione, no? Dai mecha, molto anche legato... Insomma, anche più recenti, anni 2000, quindi un Evangelion, quindi questi robottoni con questi mostroni che arrivano. Cioè, caspita... Deve piacere un po' quel tipo di ambientazione, anche un po' fantascientifico,
sì.
Però col tocco di Del Toro.
sono queste cose che, cioè se si menano, per me è un film da blocco, non so come dire. No, Fight Club non è un film da blocco, però Mark Wahlberg che è
Boston.
esatto, cioè sono sempre dinamiche che tu guardi il film e dici, dai, cioè...
Vabbè, io vi troverò alla Liam Neeson, esatto. Quel filone di film Liam che Neeson, dici, lo guardo.
Liam Neeson, Mark Wahlberg e Jason Statham sono i miei tre uomini da blocco.
Anche John Wick, quindi adesso, volendo.
Però John Wick...
Lo alzi un po' di più.
Sì, no, rispetto a... Ora non mi ricordo il nome del film di Liam Neeson, perché ne fa uno all'anno.
Forse solo uno ormai.
Cioè, però era lui che doveva guidare questo tir su questo ponte di ghiaccio... E doveva, cioè ovviamente era una cosa impossibile da fare, che solo lui poteva fare perché era il king dei guidatori di tir. Ma c'è una scena, e mi permetto di fare questo spoiler perché è una cosa che arriva verso la fine. C'è una scena in cui c'è questo tir che rimane incastrato in questa discesa e quindi pian piano sta scendendo.
Ovviamente.
E ovviamente cosa c'è alla fine di questa discesina? Il burrone. Però c'è un cancello. Allora il fratello di Liam Neeson, che è un ragazzo che ha dei problemi di non so di che tipo, però ha difficoltà a comprendere, vedi che per tutto il film fa poco e niente, forse neanche l'indispensabile, crea più problemi che soluzioni. Alla fine però scende dal tir, chiude il cancello e si mette tra il tir e il cancello, e questo tir di 200 milioni di tonnellate viene fermato dal corpo del fratello, che in questa verba un po' drammatica viene a perdere la vita. Ma mi viene da ridere perché tu vedi proprio che questo tir, che per tutto il film viene decantato come impossibile, troppo pesante, non ce la farà mai, viene fermato da un corpo umano di 80 kg. Io adoro questi film perché mi fanno dire, ok, ho bisogno di vedermi un film polacco degli anni 20.
Quindi, ce lo sblocco dopo.
Sì,
okay.
È come... è come se sei pieno, poi hai necessità di evacuare e quindi dopo sei di nuovo vuoto, come dire. E quindi è una roba pazzesca.
Sì, ma ok, così è comprensibile. Ci sta. No, ma anche, cioè, uscendo dal cinema in ogni ambito, no? Dove c'è qualcosa un po' più apprezzabile, no? Calcio, parliamo anche di calcio, okay. No? Un conto è guardarsi una tristissima partita di mezza classifica di Serie A, poi uno si riguarda il Real Manchester City in Champions League e fai, oh, calcio esiste ancora.
Ok, ho capito il paragone.
E dico, sì. Non guardo più il Milan di Pioli.
Ok. Ogni riferimento okay. È casuale.
No.
Però ho capito, quindi il mio blocco è più un blocco forse qualitativo che quantitativo.
Ok.
Anche perché io non riesco a vedere un film al giorno. Cioè non...
Vabbè, ma in realtà manco io ci riesco.
Ci ho provato.
Ogni volta si perde.
Però mi sono dato questa regola per cui ne devo vedere circa 8 al mese.
Mm-hmm.
Per cui uno in settimana e uno nel weekend, più o meno è una cosa che sto riuscendo a fare, ci sto dentro con i numeri. La cosa che ho notato, cioè se prendo il mio Letterboxd e faccio uno spettro, una mappa, ok, di cosa ho visto, trovo pochi film validi e tantissimi. brutti film, perché io ho molti blocchi in questo periodo. Cioè, l'ultimo film bello che ho visto è Erin Brockovich, del grandissimo Soderbergh, che lui probabilmente non ha mai il blocco, perché fa un film all'anno. Si parla di un suo film, perché fa un film bello, due tremendi, un film bello, due tremendi, e questo per fortuna è uno dei suoi belli. È una storia vera, molto interessante. Julia Roberts è enorme in questo film, e però anche qua c'è questa cosa che mi fa ridere. Cioè, sono riuscito a vederlo per due motivi: uno, in posizione della mia ragazza, perché doveva vederlo per l'università, per una questione legale, e l'altra perché c'è il personaggio del nuovo compagno di Julia Roberts, che è questo motociclista macio col baffone, che è una cosa agghiacciante come personaggio, e quindi mi ricordava un po' il mio Mark Wahlberg del cuore. No, agghiacciante. Cioè, non so se hai mai visto questo film.
Sì, mi ricordo.
Lui che dice... Cioè, c'è lei che è donna in ascesa a livello di carriera, e lui che fa: non stai mai con me, me ne devo andare. E quindi no, io sono morto da ridere. In quella scena sono veramente morto da ridere. Quindi quando ci sono queste chicche io mi sblocco.
Però sì, quindi è più una cosa da catartica, quasi diventa il sì. Guardarsi qualcosa che ti abbassi per poi andare a levare.
Sì, okay. Cioè, però mi dispiace perché da inizio anno non ho mai recuperato un film storico DOP, cioè di origine protetta. Tipo, no, non ho ancora recuperato niente di Godard, non ho ancora recuperato niente, che ne so, dell'Italia neorealista. Non ho mai recuperato, non ho ancora recuperato nulla che tu dici: ah, cavolo, che cinefilo strong. Cioè, posso passeggiare a vino rosso e decantare super cazzo la tavola. Non ho ancora visto niente di questo tipo. E sono, cioè, per me questo è avere un blocco. Non so come dire, se guardassi solo partite di metà campionato di Serie A e non avessi mai il coraggio, la voglia, forse l'attitudine in quel momento a vederti una finale di Champions, perché no? Cioè, proprio mi metto lì, mi viene proposto, io faccio no, cioè, non ce la posso fare, so già che mi annoierò e non è eticamente corretto annoiarsi guardando un film del genere. Quindi non so se ti capita di dire: ok, questo lo voglio vedere, ma oggi no.
No, beh, quello sì, tantissime cose. Ho temporeggiato nel vederle, cioè, tutti i grandi autori comunque. C'è sempre quel momento che appunto uno fa il recuperone e dici: ok, magari vedi il primo, vedi il secondo che ha fatto in carriera, poi andando avanti dici: però aspetta. Uno tosta, perché magari è pesante anche l'autore in sé. Però magari un po' di fermo ci vuole. Quindi, non lo so, anche solo Woody Allen, no?
Okay.
Cioè, recuperarlo tutto è una vita sola. Cioè, facendo il tuo approccio, no, di 8 film al mese, ci metti un anno solo a fare Woody Allen, praticamente. Sono 51.
Sì. Quindi, cioè, ci metti un anno.
È quello.
Ci metti un anno.
Che sia lui, ma anche un Hitchcock, no? Hitchcock tantissimo mi manca, in realtà, di quelli più che altro periodo ancora del bianco e nero, quindi più fine anni 20, inizio anni 30, no? Quel periodo mi manca un po' di roba ancora, no?
Il però primo... Normale,
il primissimo Hitchcock, quello ancora inglese, prettamente così. Cioè, è tosta. Uno come tempo, trovare tempo, sì. Per... Però in effetti c'è quella cosa che dici: dai, stasera me lo vorrei vedere. Poi sei lì, lo prepari, no? Che sia su qualunque piattaforma, che ce l'hai bello comprato, pronto, lo prepari, guardi il titolo, guardi di nuovo magari l'altro elencone che hai di film su Letterboxd, sì. O Just Watch, dipende cosa usi di applicazione anche per monitorare, eccetera, fai: no, vabbè, facciamo no. Facciamo stasera no, dai. E quindi sì. Vai, viri magari su qualcos'altro, un pochino più cacciarone, o qualcosa di più recente. Quello anche fa, anche perché c'è sempre comunque il discorso del recuperare più le cose dell'oggi. Quello siamo veramente forzati. E secondo me comunque il discorso anche del blocco non blocco e del fatto che comunque ti senti in colpa. No, è vero, sì, è brutto, che è bruttissima come cosa, no? Mentre con i libri, blocco del lettore, non importa a nessuno se ce l'hai. Perché sì. È così. Quando si parla di immagini, invece, devi per forza aver visto, che è il linguaggio dell'oggi, no? Tutto quello che immagine, non solo il cinema. Civil War comunque un minimo parla di quello, i film di Garland in realtà, no? Di loro che hanno bisogno di fare queste foto, no?
Di creare immagini.
Cioè, sono quasi anestetizzati da quello che stanno fotografando, ma hanno solo bisogno di divorare, sono voraci di vedere la cosa che appunto devono catturare, no? Con la camera. Però la guardano così, come fosse qualcosa di leggero in realtà, che stanno magari fotografando, immortalando la morte di qualcuno, di un soldato in quel caso o altro. E quindi quello appunto, ma sì, terrorizzato come film in sé.
Mi ricordo
quella parte, no?
La scena dello svezzamento, tra virgolette, che Kirsten Dunst attua nei confronti, non mi ricordo il nome dell'attrice, comunque della ragazzina, che sono in questo palazzo, che vengono assaliti, sì. Loro vanno, è veramente pesante. Infatti c'è anche questa transizione che il film stesso ti permette di prendere tempo, che poi te la ripropone poco dopo, che ti fa vedere in scatti. È molto delicato in questo.
È quello, noi appunto dobbiamo recuperare, no? Quindi quando arriva magari quel blocco dici, caspita, a maggior ragione se uno vuole parlare di cinema non posso non aver visto ancora quello, quell'altro. Ci sono gli Oscar, no? Quando ci sono gli Oscar
sì.
C'è la gara, è la corsa a recuperare tutto quello che c'è stato, altrimenti non sei in grado di poter dire qualcosa, no? Non
di
puoi essere ammesso in un tavolo per dire no, ma siccome dovrebbe vincere quello, la sceneggiatura, o sì, il documentario, è giusto che... Perché dicono, ma se non l'hai visto...
Sì, che ha senso. Cioè,
ha
non,
senso. No. Sì, poi oddio, in realtà uno pronostici può farli comunque perché è un premio che vale sì. Quello che vale, lo sappiamo benissimo in realtà, no? È più commerciale.
Quindi il frusciante lo dice sempre.
È un premio che uno può anticipare tranquillamente, cioè... Cioè, posso veramente dirlo, quest'anno su 23 candidature totali, quante sono? 3 non sbagliate. Okay, 3 sì, perché sì, ho sì. Detto, ma vabbè, dai, voglio andare più di cuore qua. O perché mi ha sorpreso, Miyazaki mi ha sorpreso. O meglio, avevo detto, vince Spider-Man secondo me perché ha vinto già il primo e tutto. Però ho detto, però in realtà quasi quasi magari, visto che non sappiamo se sarà l'ultimo sì. Davvero, anche se detto che, cioè, non è l'ultimo che vuole farne un altro, però Hayao comunque ai suoi 80 anni... ci mette tanto a fare un film comunque, la lavorazione tutto è molto lungo, ci mette 10 anni volendo, quindi chissà, è quasi stato un premio alla carriera, no? Quindi di quello l'ho sbagliato, ci sta, tranquillo, ma va benissimo, sto contentissimo di aver sbagliato lì, esultato non so quanto appena l'hanno detto, mamma mia.
È quella classica situazione in cui se perdi sei forse più contento che se vinci.
Che avessi vinto Spider-Man a posto, però che gli hanno detto quando uscirà la seconda parte, che diventa la parte conclusiva,
magari allora lì
diventa il pacchetto completo.
Sì, sì, sì.
Però anche lì, no? Puoi azzeccare lo stesso le cose, perché è un toto, no? Un toto calcio alla fine. E quindi analizzi magari l'argomento, quindi il... magari premiano Emma Stone per questo, ma c'è Lily Gladstone. Quindi anche lì la corsa a vedere tutto, perché almeno è, in quel caso, diventa eccessiva, no? Però sì,
anche perché è impossibile.
Sembra necessaria. Perché sennò non puoi scrivere di, non puoi dire di. E abbiamo sempre questa rincorsa. Quindi il blocco, siccome subentra, magari quello sì, però non riesci manco, non puoi vivertelo. È quello, sì. No?
Cioè
quindi
subentra
capisco,
quando sei saturo.
Capisco chi magari lo vive tanto. Perché è un po' così.
Sì. Anche perché poi a me capita di fruire verso uno schermo, cioè che sia... mi riferisco solo magari a uno schermo digitale, computer, TV, comunque casalingo. Mi capita anche di fruire cose che non sono film, ma che essendo video e avendo una costruzione narrativa, il mio cervello le impacchetta lì, non so come dire. Cioè quando mi guardo gli spettacoli di teatro tramite schermo e magari sono spettacoli che hanno diverse inquadrature... cavolo, comunque potrebbe essere Serenamente Sinendo che è di Charlie Kaufman.
Sì, sì, sì.
E quindi
Dogville.
Cioè, il mio cervello le impacchetta lì e quindi dice basta, cioè no, non puoi non guardarti altro. Però l'essere saturi è qualcosa che credo che ormai viviamo. Credo che prima o poi arriveremo al limite estremo. E si produrranno 2 film all'anno invece che 50 milioni.
Non lo so invece, a quanto pare non si ferma.
No,
perché sono usciti anche, ultimamente anche dati, no? Legati alle piattaforme streaming. Questo l'ho letto ieri, forse come notizia, ma ieri in base a quando ascolterete anche voi, gli spettatori. Il fatto che Disney Plus è ufficialmente comunque in positivo.
Sì.
Ed è la prima volta che succede in realtà da quando è stata lanciata, no?
Che è in Italia maggio, aprile 2020.
No, E Disney Plus che comprende anche Hulu in America, che da noi è Star alla fine. In più loro avrebbero anche, vabbè, il pacchetto legato allo sport, tipo di ESPN, no? Quindi okay, per quello sarebbe leggermente sotto. Però nell'arco di un anno ha recuperato qualcosa come quasi 600 milioni di passivo, no? Quindi perché dovevano fermarsi nel produrre cose adesso che sono tornati anche, eh? Netflix, lo vediamo, è sempre stata, o quasi comunque, anche se a volte dicono oh, ma crisi di qua, di su, di giù.
Non molla, non molla niente.
Cioè alla fine continua a produrre, continua a fare e ti perdi con quanta roba mettono di loro produzioni o anche come distributori solo, che trovi lì, apri e fai, caspita, hanno aggiunto quello. È incredibile, c'è sempre qualcosa, bello brutto che sia. Quindi non so quando si fermeranno. Cioè, vabbè, è una notizia che sarebbe uscita, lo sai.
Sì.
Insomma, fa piacere o non fa piacere in realtà, perché c'è la parte fan.
Mi piace chiudere così.
Signor Gianelli torna sempre una volta a punata, se no non sono contento. Però la notizia appunto del sequel barra prequel in realtà, perché dovrebbe essere un dopo lo Hobbit. Che in realtà già esiste un prodotto che forse è su YouTube addirittura, che è tipo un corto fatto così da persone a caso che non sa perché nessuno ha bloccato nonostante fosse senza diritti, senza niente, intitolato appunto The Hunt of Gollum, no? Che parla appunto, se fanno una cosa simile, di Aragorn che deve andare a caccia di Gollum, no? Per trovare appunto chi ha posseduto per lungo tempo l'anello, no? E quindi c'è questa caccia e poi subentrerà Frodo. Quindi okay, il tempo dovrebbe essere questo, no? Può essere interessante. La regia di Serkis Snee, insomma, 22, il Mowgli che aveva fatto quello tutto quanto in motion capture, invece era molto interessante quello.
Questo potrebbe essere un po' più pane, sì.
Un po' il suo, anche per quel tipo di tecnica che utilizza. Dietro c'è comunque Peter Jackson, quindi lì è un po' più sicuro, invece lo sono. Però è un, anche di nuovo, è necessario, abbiamo fatto una puntata apposta, no? Sequel, reboot, cose simili. E in effetti dici, nel 2026, dici ancora, perché portare avanti? Perché ormai sì, lo stiamo vedendo. No, ma tipo oggi che stiamo parlando, non ho ancora visto il nuovo del Pianeta delle Scimmie, no? Il Regno.
Okay.
Che sembra dare vita a una nuova trilogia, dicono.
Cos'è la terza trilogia che fanno sempre sulla stessa storia? No, credo che sia un mezzo sequel. Perché
è mezzo sequel, però parte come trilogia, perché anni dopo, c'è molte generazioni dopo.
È il figlio di... comunque il figlio...
avanti, è molte generazioni dopo, dicono. Quindi quanto dopo Cesare...
La dinastia di Cesare.
Però è quello, e vanno avanti. Alien sta andando avanti. Tanti prodotti stanno andando avanti, oltre a quelli tutti quanti nuovi che arrivano, e quindi questo blocco secondo me sarà sempre insito in noi comunque cioè avremo paura del blocco, perché andiamo sempre verso il bisogno di assorbire, assimilare, fare, mentre anche un autoinsegnamento che devo darmi davvero a volte il bloccarmi per davvero masticare di più, no? Meditare proprio, perché è importante appunto recepire appieno un prodotto, perché ci sono, cioè dietro magari metto Miyazaki, no? 15 anni di lavoro, 10 anni di lavoro, e dici io lo guardo in 2 ore
e
dopo
dispensarlo
basta,
in 2 ore
e basta, fine. È un peccato, quindi cioè l'invito al blocco, sì, l'invito a fare un blocco ma voluto, mettiamola
sì,
così,
sì. Con
quello
un blocco
non
consapevole,
blocco non consapevole, sì, o troviamo un escamotage, sì. Quindi guardarsi Mark Wahlberg di Ted, robe del genere,
grandissimo.
Forse Ted era tra i film annoverati da
sì,
andava benissimo Ted,
sì assolutamente, non spara nessuno, non salva. Ah, un altro che è una riserva è Gerard Butler, anche lui,
soprattutto non si scherza, è l'ultimo da The Plane, una roba simile
che ovviamente
malissimo.
Quindi grazie Andre, prendiamo questa ultima parola come gran consiglio, nel senso di non è un problema se ci fermiamo, non è un problema se non abbiamo visto quel film, lo possiamo recuperare, anche perché parliamo di cinema, quindi non di cose che salvano il mondo, quindi c'è la possibilità di prendersi del tempo, di ritrovare un po' di calma, armonia e godersi un film di un autore polacco quando più si è predisposti,
senza fretta, non dovrei mai.
Sì, sicuro. Grazie ancora Andre.
Grazie a te, Ars.
Scriveteci nei commenti se avete avuto mai un blocco, come l'avete affrontato, e noi ci vediamo sabato prossimo sempre qui su Mark Magazine.